Radio Didattica, podcast per studiare e conoscere. Una produzione www.radiobue.it, la web radio universitaria di Padova. Benvenuti, state ascoltando il secondo podcast del ciclo di incontri sulla storia contemporanea dedicati al tema delle guerre del Novecento. Oggi il professor Egidio Ivetic dell'Università di Padova ci parla di Sarajevo nel Novecento e della storia dell'area balcanica dell'Europa. Buon ascolto e risentirci al podcast del terzo incontro.
Egidio Ivetic insegna storia dell'Europa orientale all'Università di Padova, Dipartimento di Scienze Storiche e Geografiche dell'Antichità. Come dice il suo cognome, è originario dell'Istria, è ancora molto legato alla sua terra, alle attività intellettuali e culturali della comunità degli italiani ancora oggi residenti in Slovenia e in Croazia, ed è un grande studioso. Io ammiro moltissimo non solo le sue competenze, che sono linguistico, scientifico, storiche davvero ampie, ma ammiro anche un po', come dire, il suo tratto anglosassone, pragmatico, serio, molto concreto, molto legato alla ricchezza delle informazioni documentarie. Ha una formazione di storico moderno, è un altro degli elementi che io apprezzo particolarmente in Egidio Ivetic, il fatto cioè del largo spettro. Non è la stessa cosa essere uno studioso dell'Ancien Régime o essere uno studioso dell'età contemporanea, sono logiche diverse. Possederle tutte e due è una grandissima ricchezza metodologica. Si occupa di storia dell'Adriatico, di stati balcanici, è uno studioso appunto di tutta la storia balcanica, il rapporto poi all'urto violento che queste aree periferiche subiscono dalla, chiamiamola, la modernità, quindi soprattutto tra l'altro gli anni che più mi affascinano, quelli tra il 1878 nel caso delle guerre balcaniche e la prima guerra mondiale. Ed è anche uno storico, ripeto, sul lungo periodo e non appiattito sulla contemporaneità, della storia della Jugoslavia e della idea jugoslava, perché si tratta di spiegare e comprendere una miriade di nazionalismi che si incrociano e confliggono. Ha scritto numerosi libri, ricordo diciamo i più recenti, ma a partire da quello del 2006, Le guerre balcaniche, pubblicate dal Mulino. Nel 2012, Jugoslavia sognata, lo jugoslavismo delle origini, ecco appunto l'idea di Jugoslavia. Un confine nel Mediterraneo, l'Adriatico orientale tra Italia e Slovenia tra 1300 e 1900, quindi ben al di là anche dei confini della storia convenzionale, i confini della storia moderna, un libro che sta uscendo a giorni e che senz'altro presenteremo, e ha consegnato, credo quasi completato, ecco è un po' pallido perché sta completando la consegna di un libro che deve uscire in autunno, quindi per noi dopodomani in realtà, dati i tempi tecnici, una ampia storia dell'Adriatico, anche questa per i tipi del Mulino. Due parole brevissime, vedete il suo titolo, io sono molto curioso di sentire cosa ci dirà, perché io gli avevo proposto da Sarajevo a Sarajevo, con quelle date che vedete, lui ha detto no, non va bene, Sarajevo, Sarajevo. Io sono curioso di sapere le ragioni di questa correzione che sembra solo puramente lessicale. Vi dico solo che questa riflessione, almeno nelle nostre intenzioni, si scriveva in un problema storico che ci sembrava essenziale affrontare, non solo perché è il 2014, c'è il centenario, ma insomma gli anniversari sono molto noiosi anche, perché attorno al problema delle cause della Prima Guerra Mondiale si sono creati moltissimi stereotipi interpretativi, cioè quando si parla di cause della storia della Prima Guerra Mondiale sembra che la Prima Guerra Mondiale dovesse accadere, quindi è tutto avvenuto, non è affatto così, e quindi entriamo in un mondo di incertezze e di scelte del tutto peculiari che hanno disegnato questa storia verso la catastrofe europea e in gran parte anche mondiale nel 1914, ma con questa precisa percezione che nulla doveva necessariamente andare come è andato, ma c'erano sempre dei margini di scelta. Io darei la parola subito a Egidio Ivic.
Grazie a Carlo Fumian, grazie per questa iniziativa. Sarajevo, Sarajevo è una specie anche di ripetizione ossessiva, un luogo particolare, no? È un nome già di per sé anche esotico, deriva da Bosna Saraj, cioè il serraglio dove finivano le carovane dei cammelli, era un grande centro, una specie di emporio nel cuore dei Balcani, oggi si chiamano Balcani occidentali, Sarajevo, quindi questa insistenza nel cuore dell'Europa, eppure questo nome, no, che ripeto con ossessione, che richiama l'Oriente, il Levante, un mondo vicino ma lontano, ma soprattutto rievoca la differenza di un luogo dove c'è l'altro, no? In questo caso l'ottomano, il musulmano, il mondo diverso, al quale possiamo attribuire anche significati negativi, il male, la guerra, la distruzione. Questo ovviamente viene subito in mente, ma ovviamente Sarajevo 1914 è l'inizio del secolo breve, no? Che si chiude con l'89 o il 91 o il 94, abbiamo fatto proprio un percorso preciso. E in effetti quella è una data, 94 francamente sarebbe il 95, la fine del conflitto con gli accordi di Dayton, e da allora in poi la Bosnia è, lo sapete, una specie di protettorato sotto l'egida delle Nazioni Unite, tutt'oggi è in transizione, altri paesi sono entrati in transizione nell'89 e poi l'hanno chiusa nel 2004-2006 con l'ingresso nell'Unione Europea, invece la Bosnia ed Erzegovina è ancora sospesa in una specie di limbo, e francamente a tutti è impressionato vedere le manifestazioni nello scorso gennaio-febbraio, le proteste in Bosnia, tutti hanno sentito un fremito. E poi in queste ultime settimane ho sentito parlare di Sebastopoli come Sarajevo. E io sono stato a Sebastopoli nel lontano 1984, ero militare, sono anche legato emotivamente all'idea di quella città, e vediamo come andranno gli sviluppi. Ma volevo iniziare con l'Ucraina, ovviamente, volevo iniziare con un aspetto un po' personale. Oggi gli storici, un po' come gli antropologi culturali, devono un attimo anche spiegare l'approccio con la materia. Quando ho sentito parlare di Sarajevo la prima volta, da bambino vivevo in Svizzera e tornavo d'estate nella mia cara Istria, e c'era uno sceneggiato jugoslavo sul tema della Seconda Guerra Mondiale, aveva 6-7 puntate, e si chiamava Walter difende Sarajevo. Se c'è qualche ex jugoslavo in questa aula sicuramente lo riconoscerà. In croato serbo Walter brani Sarajevo, e Walter difende Sarajevo. Erano i soliti telefilm sulla Seconda Guerra Mondiale, c'era la Bosnia Erzegovina occupata, capoluogo Sarajevo con il quartiere generale delle truppe tedesche, e c'era un partigiano che si chiamava Walter che di puntata in puntata ne combinava di tutti i colori, gli faceva saltare in aria i magazzini, i treni, quindi non riuscivano a gestire, no? Perennemente erano in ricerca di questo Walter, era una specie di 007 partigiano jugoslavo titino. E c'è l'ultima scena che è considerata come un emblema non solo di questo telefilm o di una certa retorica degli anni 60-70 della Jugoslavia, ma per tutta anche la Jugoslavia, ma perfino anche per questa città, che è una città molto emblematica per i Balcani. Ed è l'ultima scena di questo sceneggiato, si vede una specie di terrazzo ampio, una passeggiata, e ci sono due ufficiali tedeschi che camminano eleganti nell'uniforme maligna, no, come si dice, e dopo averle subite di tutti i colori, uno chiede all'altro, l'ultima frase del telefilm, gli chiede «Aber was ist Walter?» No, ma che cos'è? No, chi è? Ma che cos'è Walter? Di fronte a loro si vede questa distesa di minareti, cupole, la biblioteca, la charshia, cioè il mercato artigianale ottomano, e l'altro ufficiale mostra così col dito e dice «Das ist Walter», no, cioè Walter è Sarajevo. E in quel momento lì si sentono questi artigiani che fanno quelle caffettiere tipicamente ottomane fatte in rame, uno dei prodotti, io ne ho uno a casa, «Handmade Sarajevo», no? Ed è l'emblema di questo Oriente, no? Questo è Sarajevo, quindi siamo nel 1975-76 e la città che in qualche modo reagisce, no, eroica all'invasione tedesca. 1984, Olimpiadi invernali, vedete, queste Olimpiadi invernali portano male, no? Sempre poi chi se le prende poi finisce male. Cioè, Olimpiadi invernali, Sarajevo 1984, il centro del mondo, eccetera, eccetera. Chi l'avrebbe detto, chi l'avrebbe pensato, che soli 8 anni, 84-92, sarebbe cominciata la carneficina. 8 anni, una volta per me pareva un'eternità, 8 anni non sono niente, fra un po' facciamo 8 anni di crisi globale e quindi non è nulla di particolare. 8 anni tra essere il simbolo, appunto, dei giochi olimpici. I giochi olimpici vuol dire la pace, la serenità, la felicità e i primi bombardamenti, la carneficina. Come dicono chi ci è vissuto, un incubo. Queste le mie impressioni su una città che nell'ambito della Jugoslavia si era dimostrata la città più creativa. Tutti i gruppi rock migliori nascevano a Sarajevo, più che Belgrado, più che Zagabria. Zagabria è una città centroeuropea, Belgrado è una città ai limiti dei Balcani che è diventata più grande di quello dello Stato che rappresenta attualmente, un po' come Vienna è più grande dell'Austria, no? Perché era la capitale di un impero, così anche Belgrado era una città, non solo capitale di una federazione complessa, ma era anche una città di riferimento per il movimento dei non allineati. I non allineati, non se li ricorda più nessuno, un movimento del terzo mondo che non voleva far parte nello schieramento occidentale né di quello sovietico, quindi un mondo a sé. Belgrado era un punto di riferimento. Mi ricordo l'agenzia giornalistica delle notizie, Tan Jug, era tra le prime 10, adesso non conta più nulla. Questa era Belgrado. E la terza città per importanza, non Lubiana ma Sarajevo, era la città più esotica, più strana, e Sarajevo e la Bosnia sono ed erano l'emblema di una certa Jugoslavia. Vedere bruciare Sarajevo, vedere il macello è stato drammatico, era la fine di una convivenza, di fatto non c'è più nessuna, si convive, è una specie di convivenza forzata, non c'è più il dialogo se non su aspetti tecnici, non c'è la convivenza effettiva. Ecco, questa è la Sarajevo, che è, ed è il senso di questa mia lezione, è anche la storia di una disillusione, è una storia molto europea, perché la cosa più semplice è delegarla in un Oriente o in una balcanizzazione, nel senso di processo intellettuale della distinzione, sì, sono diversi, noi siamo civili. In verità è una storia profondamente europea, è una storia di una disillusione in una certa Europa. Quindi torniamo all'inizio, al 1914. Come mai Sarajevo diventa il luogo della scintilla, no? Di ciò che fa scoppiare il conflitto che effettivamente ha cambiato l'Europa, no? Apro una parentesi, adesso c'è Cardini che dice che invece la scintilla è italiana da quando hanno invaso la Libia, quindi, ma in verità poi ufficialmente la scintilla è l'attentato, l'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando. 28 giugno 1914, una data che ha cambiato, ma lì per lì, prima di andare alle ragioni di quell'attentato, voglio ricordare che lì per lì era stato un avvenimento drammatico, ma non catastrofico. Cioè, Francesco Ferdinando era l'erede all'impero, ma era così un po' per varie circostanze, era stato considerato come l'erede, però non era un personaggio amato a corte. Paradossalmente era un personaggio che aveva ampia stima presso i politici slavi meridionali. Francesco Ferdinando, in un modo tattico, era una sua strategia per accattivarsi le simpatie, aveva dimostrato diverse volte nei 10 anni precedenti alla sua morte simpatie trialiste. Che cosa vuol dire? C'era un'ipotesi nata ancora negli anni 80 dell'Ottocento, che la duplice monarchia Austria e Ungheria poteva essere riformata, ristrutturata con una soluzione trialista. Il terzo ramo di questo impero si pensava potesse essere un ramo slavo e, diciamo, dal 1908 in poi, da quando c'è stata l'annessione definitiva, la Bosnia e Erzegovina era stata occupata nel 1878 in conseguenza alla crisi d'Oriente, è stata occupata nell'agosto del 1878, ma viene annessa ufficialmente nell'ottobre del 1908. Ecco, era scoppiata una crisi abbastanza complessa, diplomatica, e soprattutto c'è stato un fervore anti-austriaco, anti-ungherese presso gli slavi meridionali, ovvero sloveni, croati, serbi. Per cercare di calmare le acque erano state fatte circolare delle voci che Francesco Ferdinando sarebbe stato favorevole ad una soluzione futura, che vedeva questa ristrutturazione dell'impero in tre parti. La terza parte sarebbe stata una specie di Jugoslavia asburgica. Quindi ci sarebbe stata l'Austria, così come oggi, più la Repubblica Ceca, più Cracovia, più ovviamente il Trentino Alto Adige e su Trieste non erano sicuri. Poi c'era l'Ungheria che aveva già una sua fisionomia e poi ci sarebbe stata questa terza parte che corrisponde agli stati odierni di Slovenia, Croazia e Bosnia Erzegovina. Questa soluzione trialista aveva avuto, diciamo, un parere favorevole anche delle forze politiche, soprattutto croate, in quegli anni. Dunque, prima cosa che esce fuori da quell'attentato del 1914, ma come? Quell'Asburgo lì, che si era speso per gli slavi meridionali, viene ammazzato da uno studente bosniaco, uno slavo meridionale. Come mai succede questo qui? Secondo aspetto, e si dimentica, era appunto un personaggio non particolarmente neanche stimato a corte, e lì per lì nessuno, anche per esempio in Serbia, nessuno calcolava che si potesse arrivare all'ultimatum entro un mese, cioè alla fine di luglio. Tant'è che membri dello staff del comando generale delle forze militari serbe erano andati a fare la solita vacanza sul litorale adriatico, andavano spesso ad Abbazia, oggi si chiama Opatija, vicino a Fiume. E quindi se uno membro del vertice militare serbo va a fare le vacanze, il bagnetto, diciamo, in Austria, vuol dire che sicuramente non temeva una reazione come quella che effettivamente è arrivata. Quindi è evidente che qualcuno voleva arrivare alla guerra, no? Ma su questo ancora ci torno. Però lì per lì questo assassinio legato a Sarajevo, legato a Francesco Ferdinando, non sembrava, lì per lì non sembrava la scintilla di una guerra. C'erano altri che comunque aspettavano la prima occasione, altri chi? I vertici militari austriaci, tedeschi. C'era un clima, insomma, da bellicoso nell'aria. Un altro terzo aspetto che mi viene in mente, sempre legato a questo avvenimento, ancora parecchi anni fa ebbi modo di leggere un libro illustrato austriaco che si chiamava, traduco, Adriatico, il nostro mare. Sono quelle pubblicazioni un po' nostalgiche di studiosi un po' dilettanti, un po' storici così, che ricordano i bei tempi che furono. E in questo libro ho visto le foto scattate durante la cerimonia con cui il feretro di Francesco Ferdinando era stato portato prima da Sarajevo a Spalato e poi da Spalato con la nave a Trieste. E la cosa che mi ha colpito, laddove c'è il molo Audace, dove vado a fare sempre la passeggiata, il molo del 4 novembre della Liberazione, era pienissimo di gente, tutti vestiti di nero, tutti a lutto, non solo il molo e tutta la riva, tutto era pieno di gente, tutti accompagnavano Francesco Ferdinando. Quindi da un lato ho studiato che era un personaggio non tanto amato a corte, non tanto stimato a livello politico e diplomatico, e poi dopo mi trovo la Trieste irredenta, la Trieste filo italiana che effettivamente si era dimostrata in quegli anni abbastanza accesa dal punto di vista nazionale e nazionalistico, la Trieste tutti in riva ad accompagnare la salma. Qualcuno potrebbe malignare, ma erano i 60.000 sloveni che stavano lì, ma scherzo, ma effettivamente mi ha colpito questo tributo nei confronti di Francesco Ferdinando, ma lo stesso a Spalato, quando l'hanno caricato sulla nave che da Spalato è partita per Trieste, Spalato, tutta la riva, tutto era pieno di gente vestita di lutto per accompagnare questa salma. E devo ammettere che solo l'anno scorso ho visto l'automobile nel Museo della Guerra a Vienna, l'automobile dove è stato ucciso Francesco Ferdinando. E ho visto anche, e c'è lì la sua divisa, e si vede ancora anche il sangue, e c'è il buco, e c'è anche il divano dove è spirato. Tutto questo si può vedere un po' sinistro, però effettivamente è vero. E poi ho scoperto un'altra cosa ancora, scusate queste cose ma intrigano, lo so, un altro aspetto sempre legato a questo avvenimento. Io sono di Pola e sono cresciuto a Pola, adesso è praticamente quasi centro, ma una volta era periferia, e nelle vicinanze dove abitavo io, qualche anno prima che nascessi io, era morto un tizio che veniva intervistato spesso e venivano anche dall'estero ad intervistarlo. Era uno di Pola, un polese, ed era famoso perché è stato l'autista di Francesco Ferdinando. Questo signore, che io ovviamente per motivi anagrafici non ho avuto modo di conoscere, guidava l'automobile dove è stato ucciso Francesco Ferdinando e gli chiedevano com'era andata. E lui rispondeva che ha guidato in quella circostanza l'automobile, che l'ha conosciuto sempre a Pola, perché ecco il legame che mi lega a Francesco Ferdinando, era un patito della mia città natale, che lui era patito della Marina, lui voleva trasformare l'Austria-Ungheria in una potenza marittima, e ovviamente Pola era la città arsenale, quindi appena poteva andava con la famiglia nella mia città natale, che è una specie di caserma austriaca questa mia città natale, con i fantasmi austriaci e jugoslavi che girano, e andava lì, e lì aveva conosciuto questo signore, che prima guidava le carrozze, poi ha imparato a guidare l'automobile, sono diventati amici e se lo portava dietro, tant'è che era diventato l'autista personale. Andava a Pola Francesco Ferdinando, altra curiosità, talmente era patito della Marina che aveva imposto ai propri figli la divisa dei marinai, la divisa bianca e la divisa blu scura. Questa divisa portata dai suoi figli è diventata una moda a Vienna, tutt'oggi c'è il coro delle voci bianche di Vienna che vanno in giro vestiti alla marinara. È diventata talmente una moda che perfino gli Agnelli, no? Susanna Agnelli, vestivamo alla marinara, ricorda questa Pola. Non è un divagare il mio, è funzionale per toccare un mondo che se n'è andato in quel 1914. Sempre questa mia città, in quel 1914 c'era un ufficiale molto stimato, era già un capitano di corvetta, credo, e si era specializzato nei sommergibili, ed era il famoso Conte von Trapp. Nessuno sa chi è il Conte von Trapp, ed è l'unico eroe della Prima Guerra Mondiale austriaco che ha affondato delle navi italiane e francesi nello stretto d'Otranto. Però tutti, credo, conoscete il film Tutti insieme appassionatamente, con Julia Andrews, con quei bambini che cantano, è la storia di von Trapp. Von Trapp era uno che ha fatto tutti quei 7 figli che poi vediamo nei film hollywoodiani, li ha fatti a Pola, è stato un eroe. A Pola c'era anche Horthy, l'ammiraglio senza mare e senza flotta, il dittatore dell'Ungheria. Era questo mondo, insomma, del 1914. Ecco, von Trapp era talmente filo austriaco, era anti-hitleriano, e nel 1938 se n'è andato via, è andato negli Stati Uniti d'America, dove ha fatto carriera con questo coretto, e la storia è finita a Hollywood e tutti la conoscono, e c'è anche un musical, anche mio figlio l'ha fatto, Tutti insieme appassionatamente. Mi piace sapere che il von Trapp è un uomo ante 1914. Vestivamo la marinara, ecco, tutto questo mondo qua. No, tutto questo finisce in quel frangente di Sarajevo. Altra piccola parentesi, il tizio che guidava l'automobile in una di queste sue interviste ha detto: ho portato in giro nella mia vita due personaggi importanti, uno è Francesco Ferdinando, l'altro è quell'inglese che poi è diventato famoso con Un strano romanzo. Questo inglese che è diventato famoso con Un strano romanzo è James Joyce. James Joyce ha vissuto, maledicendo tutto, 6 mesi a Pola, dicendo che è una Siberia sul mare, che è una caserma, insegnando alla Berlitz School l'inglese per gli ufficiali, tra l'altro dell'Istituto Idrografico Austro-Ungarico, erano degli intellettuali, insegnava l'inglese, è vissuto a Pola e poi si è trasferito a Trieste, dove ha concepito l'Ulisse, no, il famoso romanzo, ma durante questi 6 mesi a Pola ogni fine settimana si faceva portare in giro da questo signore che poi sarebbe diventato l'autista di Francesco Ferdinando, e si faceva fermare nei vari punti e si faceva dettare come i luoghi, come si chiama questo posto, questo si chiama il Bosco Siana, e ogni weekend si faceva ripetere questi nomi. Nessuno sa dove sono finiti questi nomi locali, sono finiti nell'ultimo romanzo pazzesco, Finnegan's Wake. L'ha scoperto uno scrittore belgradese nato a Pola, ma diventato oggi famoso ambasciatore serbo, si ritiene polese come me, figlio di un ufficiale dell'esercito jugoslavo, amante, romanziere, amante di James Joyce, quindi ha letto tutto e ha scoperto negli interstizi di Finnegan's Wake i nomi dei quartieri di Pola ante 1914. Ecco, chiusa la parentesi, mi pare questa rievocazione così... Che cosa c'entra con Sarajevo? È un mondo che se n'è andato in quel momento e che non è più tornato. Anche ieri a vedere le immagini a colori della Russia del 1909 su Repubblica mi ha fatto un'impressione, veramente sono stato, raramente mi prende qualcosa, ma l'ho mostrato anche a mio figlio. Un conto vedere le foto in bianco e nero, un conto vederle a colori della Russia del 1909, e effettivamente ho capito che la rivoluzione d'ottobre ha cancellato un mondo che andava per conto proprio, che è stato forzatamente industrializzato, tutte quelle cose che io insegno durante i miei corsi, distrutto, che tutt'oggi non si è tirato fuori, sto parlando della Russia più profonda, quella delle campagne. E così anche questi mondi che sono sorti nell'Ottocento, no? In questo mondo, si dice, austro-ungarico, no? C'è un po' di nostalgia a Trieste, e che è un mondo che, guardate bene, se sussegue, diciamo, nel corso del Novecento, è la conseguenza di una frattura con un mondo che la sua propria prima industrializzazione, la sua propria modernità l'ha vissuta in quella maniera austriaca. Possiamo giudicarla in diversi modi, ma tant'è, era andata così. Allora, che cos'era quella Bosnia? Perché lì? La Bosnia è stata effettivamente una propaggine orientale nel cuore d'Europa. Io mostro durante i miei corsi alcune immagini sempre del 1908-1911, si vede un villaggio bosniaco con tutti gli uomini hanno i turbanti e le donne sono abbastanza coperte. Si vede che la natura non è l'Anatolia, che non siamo in Siria, si vede che siamo in Europa, ma dai vestiti uno si chiede... Poi c'è una cosa strana, in questo gruppo, no, questa foto di gruppo c'è un prete, no? E questo gruppo è una comunità, un villaggio di cattolici. Sto parlando del 1908-1909, avevano ancora il turbante in testa, ma erano cattolici. Ecco, questa non è un sincretismo. È che questi vestiti, diciamo, di tipo orientale, come oggi uno porta i jeans, non necessariamente non so che cosa rappresenti, così anche all'epoca uno si vestiva come voleva. Ecco, questa era la Bosnia. In questa Bosnia era partita quello che noi chiamiamo tecnicamente una nazionalizzazione delle masse, dunque la Chiesa ortodossa serba si era prodigata nel corso dell'Ottocento a, come si dice, risvegliare la coscienza nazionale, noi diciamo oggi a costruire nation building, letteralmente vuol dire mettere un mattone sopra l'altro con i cervelli, con le identità individuali che diventano un'unica identità nazionale, dunque c'era la parte serba, le scuole confessionali, la parte croata da parte dei cattolici, guardate che in Bosnia i cattolici erano e sono sempre stati una minoranza, la Bosnia è un pezzo dei Balcani e nei Balcani ci sono in maggioranza gli ortodossi e poi ci sono i musulmani. E la storia dei Balcani negli ultimi 500 anni è questo, in sostanza, il rapporto tra ortodossi e musulmani. Con attorno, perché qui siamo nelle propaggini dei Balcani, abbiamo i cattolici che hanno delle istituzioni, hanno degli stati, hanno degli imperi. No, c'è l'impero austriaco che è cattolicissimo. C'era anche la Repubblica di Venezia lungo la costa. Pochi cattolici, li conoscete tutti, sapete tutti dov'è Međugorje, no? Siamo in Erzegovina, ma è quasi un enclave, pochi altri cattolici disseminati in giro con una vita sempre molto difficile, letteralmente di sopravvivenza. In sostanza, in Bosnia, come altrove nei Balcani, quelli geografici, abbiamo gli ortodossi e abbiamo i musulmani. Abbiamo dunque, tra la fine dell'Ottocento e inizio del Novecento, una costruzione nazionale serba, abbiamo una cattolica croata e abbiamo i musulmani che non hanno alcuna costruzione nazionale. Non ci sono. Infatti noi parliamo sempre di Gavrilo Princip, di questi bosniaci, ma non sappiamo esattamente chi sono. La maggioranza, o poco più del 50-55% della popolazione, è rappresentata da popolazione musulmana. La popolazione musulmana, il loro senso di appartenenza è l'appartenenza all'umma, al mondo dell'Islam. Dentro questo mondo ci sono dei luoghi sacri, no? Gerusalemme, ma soprattutto la Mecca. C'è tutto un insieme di riti, di tradizioni, e c'è tutta una geografia, e dentro questa geografia non c'è una geografia nazionale. La comunità musulmana in Bosnia, che parla in bosniaco, così si dice oggi, no? è la terza lingua, che sarebbe serbo-croato, è la stessa cosa, cercherà di costruire una propria identità nazionale solo dopo il 1923, quando il riferimento principe, cioè la Turchia, nascerà con Kemal Atatürk. Allora si chiederanno, a questo punto cosa facciamo noi se a Istanbul sono diventati turchi nel senso nazionale, anche questi erano turchi in senso culturale e musulmani in senso religioso, ma occorreva diventare qualcosa in senso nazionale. Ecco, di fronte a questa situazione l'Austria-Ungheria, perché è duplice, no? Dal 1867 la dicitura, ma anche la visione, cioè una collaborazione, soprattutto per questa politica ai limiti, la soluzione da parte di Vienna c'è stata, cioè proporre un'identità transnazionale bosniaca, essere bosniak. Che cos'è? È, vuol dire, un'identità di tipo regionale, dentro la quale c'è una declinazione, no? Sei un bosniaco cattolico, sei un bosniaco musulmano, ma soprattutto sei un bosniaco. E quindi la propagazione, la diffusione di una rivista, Bosanska Vila, la fata della Bosnia, quindi che era una specie di giornale, è un tentativo di costruire una cultura che sia al di là delle identità nazionali così come le conosciamo noi. È stato un fallimento alla fine, era giunto troppo tardi questo esperimento negli anni 80-90, troppo tardi, però l'idea di avere un'identità trasversale c'è stata ed è stata in parte ripescata alla fine dopo il disastro delle guerre jugoslave negli anni 90, ma senza successo. Ma soprattutto è stato un terreno su cui è potuta germogliare un'altra idea che non è nata in Bosnia, di cui mi sono occupato, ho scritto un libro, è l'idea jugoslava, che non c'entra con la Bosnia, è un'idea sviluppata soprattutto dagli intellettuali croati, però ha attecchito tra studenti bosniaci, tra cui Gavrilo Princip. Cioè, quindi c'era già un terreno, diciamo, di potenziale trasversalità. Ecco, questa trasversalità, no, nazionale, ormai anche tra studiosi ci spendiamo su nazionalismi, costruzione delle nazioni, e tendiamo a dimenticare quelle che vengono chiamate ideologie integrative, o io direi identificazioni transnazionali o sovranazionali, come è l'idea jugoslava, ma anche la stessa idea dell'impero che ho voluto rievocare con tutti quei miei flash iniziali. Cioè c'era un'idea di impero. Torno per un attimo nuovamente nella mia città natale, talmente segnata come Trieste da questa esperienza austriaca, letteralmente austriaca, no? C'erano dunque gli italiani che erano in genere piccola borghesia, gestivano le osterie, i negozi, i croati che venivano dal contado in genere lavoravano come operai e vivevano nelle periferie. In città la lingua nettamente maggioritaria era l'istro-veneto. E poi c'erano 200 famiglie nobili, per questo vi ho parlato di Trapp, e c'era tutto un mondo legato alla marina austriaca, non fatto solo di ufficiali dalle teste quadrate, ma di molti scienziati. A Fiume hanno trovato il torpedo, i siluri, insomma, e tutte queste cose poi le sviluppavano anche a Pola. C'era praticamente una specie di, non voglio esagerare, ma di Silicon Valley di cose marittime per quanto riguarda l'Austria-Ungheria. Quindi c'era gente. Questa gente che identità aveva? Avevano delle identità nazionali, avevano soprattutto al primo posto un'identità imperiale. Di questa identità imperiale, che è stata assai forte in questa mia città, nessuno ne parla, è completamente sparita, è stata delegata a degli storici austriaci nostalgici, ma non degli storici. Quindi si parla sempre della nazione, si parla sempre di croati o sloveni contro italiani e si dimentica questa terza parte. Questa terza parte era molto attiva, si è visto anche in Bosnia. Lo stesso trialismo era aperto verso questa soluzione. Naturalmente l'idea e l'identificazione imperiale aveva una lingua comune ed era il tedesco. Questo era il punto. Il tedesco era la lingua, quella scientifica del resto, aveva una grande autorità fino al 1914. Noi tendiamo a dimenticare, esattamente 100 anni fa, non c'era la guerra, ma se volevi essere qualcuno, tra virgolette, studiato, dovevi sapere il tedesco. Tutto, dalla filologia classica alla filosofia, ai concimi, tutto era scritto in lingua tedesca. Non c'era l'inglese era la lingua della marina e, in quanto lingua della marina, poi è diventato... Carlo è esperto la lingua globale, no? Quindi delle comunicazioni, ma la lingua della scienza è quella lì. E quindi l'identità imperiale era legata anche a un veicolo linguistico che prometteva bene. Anche questo è andato perso durante la Prima Guerra Mondiale, che nasce proprio in queste zone. Trasversalità, terreno in Bosnia dove fiorisce l'idea jugoslava. Che cos'è l'idea jugoslava? È l'idea che i popoli sudditi di seconda o terza categoria nell'ambito della duplice monarchia possono avere uno Stato. Prima di avere uno Stato deve avere un'idea di Stato. Il modello è ovviamente... A monte dell'idea jugoslava c'è il modello dell'Italia, questo si dimentica. Chi aveva, soprattutto in ambito croato, vi risparmio adesso i nomi, inventato questa idea negli anni 60-70, si diceva, ma se ce l'hanno fatta gli italiani, così diversi, parlano in modo diverso, sono così lontani uno dall'altro, se pensiamo al Veneto, alla Sicilia, allora possiamo farcela noi slavi meridionali che ci capiamo dall'Istria al Danubio, cioè tutti si capiscono molto meglio che tra i vari dialetti italiani, però c'è una differenza: gli italiani sono tutti cattolici, invece gli slavi meridionali sono divisi tra cattolici ortodossi e i musulmani. Dei musulmani nessuno ha pensato nell'ambito dell'idea jugoslava, si pensava soprattutto a una specie di legame tra croati e serbi come nucleo attorno a cui portare gli altri, in sostanza il superamento della divisione tra cattolici e ortodossi, che è un superamento, non c'è mai stato, ecco, non è riuscito questo superamento. Tutt'oggi vediamo i problemi in Ucraina, che gira, rigira, la divisione dell'Ucraina oggi ruota attorno a questo confine che c'è nello spazio ex jugoslavo e c'è anche in Ucraina. Non ci sono i musulmani in Ucraina, però c'è questa divisione. Ecco, questa è l'idea, jugoslava voleva andare oltre alla divisione. E a quel punto lì, a parte l'Italia, si guardava alla Germania, perché la Germania si è unificata e i tedeschi sono cattolici e protestanti. E durante la guerra dei 30 anni ci sono tanti di quelli massacri, è una cosa impressionante a studiare in dettaglio quella guerra, una città scannava l'altra, quindi ci sono state delle scene orribili durante la guerra dei 30 anni nel 600, tra cattolici e protestanti, luterani, tedeschi. Se ce l'hanno fatta loro, perché non farcela noi? Ora, questa idea era un'idea tipicamente intellettuale, tutti i professori, soprattutto di storia, erano jugoslavisti a Zagabria, poi concretamente nessuno ha preso in mano un'iniziativa. C'è stato un partito popolare croato, filo-jugoslavista, poi negli anni dal 1903-5 c'è stato un avvicinamento tra serbi e croati. Ma era sempre come una specie di, come dire, come sfondo, no? Come wishful thinking, no? Ci metteremo d'accordo e in quel caso lì ci va bene un'idea jugoslava. Quelli che veramente si sono scaldati, che sono arrivati al livello di toccare il cosiddetto jugoslavismo integrale, cioè credere che esiste una nazione jugoslava, che in verità la questione dell'essere croato o serbo o musulmano era una questione di civiltà che hanno imposto a questi popoli, da sempre presenti in quelle aree, hanno imposto i loro modelli, le loro culture, le loro civiltà. E quindi diventare jugoslavista integralista, cioè jugoslavo prima di tutto e poi in secondo, come seconda declinazione, croato-serbo, vuol dire riconoscere ciò che si era genuinamente, cioè all'inizio di e prima di ogni altra influenza di civiltà. Bene, per arrivare a questa idea c'è voluto quella trasversalità, anche propugnata da parte dell'Austria. E in Bosnia abbiamo questo movimento di questi giovani studenti. Dopo il 1908 sono dei piccoli gruppi e da questo movimento uscirà fuori colui che sparerà, Gavrilo Princip. Studenti, un gruppo che diventa ancora più fervente e convinto nelle proprie iniziative dopo il 1912, dopo l'inizio delle guerre balcaniche. Le guerre balcaniche sono due. No, la prima è la vittoria di un gruppo di paesi piccoli e insignificanti, periferici, cioè Serbia, Bulgaria, Grecia, Montenegro, contro l'impero ottomano, quando la Grecia, che era oberata da debiti anche negli anni 90 dell'Ottocento, dopo le famose prime Olimpiadi, ha tentato nel 1897 di attaccare da sola l'impero ottomano, è stata schiacciata nel giro di neanche due settimane, proprio schiacciata come un moscerino. E quindi questa esperienza è stata considerata da questi piccoli stati. Solo l'unione fa la forza. Un'unione c'è stata con grosse difficoltà, non è l'oggetto di questa lezione, ma l'effetto che nessuno si aspettava. È un effetto che avrà una conseguenza francamente catastrofica per la situazione europea. Cioè l'effetto è che un blitzkrieg, cioè una guerra lampo, è possibile. La guerra è cominciata ai primi di ottobre. Alla fine di novembre, neanche 60 giorni, la Turchia europea era stata distrutta. I bulgari si erano fermati dinanzi a Istanbul, i greci avevano preso Salonicco, la Macedonia era stata occupata in 3-4 settimane da parte dei serbi. I serbi erano arrivati a Tirana, anche più giù. Tutto quello che era l'odierno Kosovo e l'Albania è stato occupato da parte dei serbi nel giro di 20 giorni. C'erano gli inviati di guerra, quello del Times, che diceva: mai visto una cosa del genere, soltanto a Mukden ho visto morire i giapponesi con tale fervore. E questi piccoli stati hanno impressionato sia questi studenti bosniaci, sia i capi di governo, i vertici degli imperi, e soprattutto i capi di Stato Maggiore, i vertici militari europei, erano tutti convinti che fare guerra fosse una cosa così, veloce. Non c'era solo Marinetti che inneggiava alla velocità. Ci credevano anche i vertici militari. Del resto non si era mai fatta una guerra con i primi camion, con il trasporto tramite treno. Oh, quindi questa è stata la prima guerra balcanica, che ha ovviamente ancora più convinto i giovani studenti bosniaci a passare dalla parte operativa, a creare un gruppo terroristico, diciamolo pure, no? Questa organizzazione si chiamava Giovane Bosnia, no? Giovane Bosnia. A me fa impressione quando uno arriva a Istanbul e prende la metropolitana, prima è di superficie, poi cioè la seconda stazione dopo l'aeroporto si chiama Yeni Bosna, proprio così, vuol dire Nuova Bosnia. È proprio così, un quartiere di Istanbul oggi che si chiama Nuova, che richiama questa Giovane Bosnia, che non c'entra niente. La Giovane Bosnia che si ispira in verità a Mazzini, no? Giovane Italia, giovane Europa, giovane Bosnia. Allora chi fa parte di questa organizzazione? Fanno parte studenti di varie estrazioni. Ecco qua, per la prima volta abbiamo croati, serbi, bosniaci e anche qualche musulmano. C'è una trasversalità. Tra l'altro dentro è attivo, ha simpatia in questo senso, si proclama inizialmente come croato Ivo Andrić, il più grande scrittore di questi spazi, no? Che ha ottenuto il premio Nobel alla letteratura nel 1962. Ivo Andrić, che è jugoslavo, insomma, i più grandi personaggi, poi Nikola Tesla, Ivo Andrić, si sono sempre dichiarati jugoslavi, magari di origine serba o croata o quello che volete, ma poi jugoslavi. Tesla. No, lui diceva che sono serbo di Croazia, però dopo l'esistenza della Jugoslavia del 18 era convinto jugoslavista. Tesla, Josip Broz Tito, Goran Bregovic, quindi ce ne sono. Poi c'era dentro attivo due fratelli, di cui uno è morto, l'altro sarebbe diventato un accademico serbo ed è morto nel 1990, Vasa Ciubrilovic, credo fosse del 92, aveva 20 anni, o 95, poi è diventato teorico della pulizia etnica degli albanesi negli anni 30, grande accademico, capo dell'Accademia Serba negli anni 60, ha fatto in tempo vedere l'ascesa di Slobodan Milošević, però è morto in tempo per non vedere la fine della Jugoslavia, per la quale ha combattuto sin dal 1912. Vasa Ciubrilovic, che era fiero delle origini morlacche, montanare. Poi c'era un altro studente, Dimitar Mita Mitrinovic, che ha organizzato la mostra di Ivan Mestrovic, altro jugoslavista, grande scultore, considerato uno dei massimi scultori, ha organizzato la mostra a Roma. Francamente ha organizzato il passaggio, sai, emblematico nel 1911, cioè questo Ivan Mestrovic, che era considerato il Michelangelo del Novecento, il post Rodin, eccetera, eccetera, in modo plateale aveva abbandonato il padiglione austro-ungarico e è passato in quello serbo. E questo Mita Mitrinovic, che era nel gruppo anche di questi giovani intellettuali della giovane Bosnia, poi sarebbe diventato un famoso teosofo a Londra, aveva tutta una scuola di adepti negli anni 20 e 30. Beh, lui era convinto che l'idea jugoslava era ancora qualcosa di talmente importante e che la Bosnia era il centro di una convergenza di modelli di civiltà, superati i quali, oppure fatto tesoro di questi modelli di civiltà, l'idea jugoslava diventava qualcosa di presentabile a livello globale. E di questo scriveva nel 1912, perché ha detto: non c'è nessun posto sul pianeta dove non abbiamo la convivenza tra ortodossia, islam e cattolicesimo, e se noi riusciamo a fare una nazione che tutto questo fa parte, quindi, cioè, Maometto, Cristo, Bisanzio, il Papa, tutto questo ci appartiene, diventeremo qualcosa di unico a livello mondiale. Come è finito Mita Mitrinovic? È finito come teosofo a Londra, un personaggio tra il metafisico e il mefistofelico, un po' come anche Nikola Tesla toccava sempre delle dimensioni. Sì, ecco. L'idea jugoslava tocca la trascendenza per certi aspetti. Quindi in questo ambiente, no? Che quindi anche di una certa spiritualità, in questo ambiente, il più, diciamo, anche sfortunato era Gavrilo Principe, anche fisicamente il mingherlino, scartato dall'esercito serbo perché è troppo piccolo per non so quali classificazioni. Allora lui ha detto: ve lo faccio vedere io chi sono io, no? E quindi nel 1914 partecipa a questo assassinio. Adesso non mi perdo nel dettaglio dell'assassinio, però è significativo che due volte aveva rinunciato e poi la terza volta
che sbaglia strada.
Il mio concittadino. Ma no, avevano cambiato anche tutti i percorsi, ma comunque questo pathos biblico, no? Quasi da neotestamento, cioè c'è. Alla fine c'è il fatto e succede. Questo è il clima. Attenti, lui non spara così a caso. Si dimentica che prima delle guerre balcaniche, già nell'ottobre del 13, un altro bosniaco, Luka Jukic, che era diventato una specie di Che Guevara ideale dei giovani studenti croati, serbi, Luka Jukic aveva sparato contro il plenipotenziario del governo di Vienna a Zagabria dopo che hanno abolito lo statuto. Potete immaginare. Cioè la Croazia era una specie di sottoregno del Regno d'Ungheria, che aveva tutta uno statuto, una costituzione, perché c'erano dei litigi tra partiti. Il sovrano ha commissariato tutto e ha mandato un proprio uomo. Quindi comunque c'era un livello di democrazia che notevole, dopo il 1907 c'era il suffragio universale, quindi era una cosa abbastanza scandalosa. Le forze politiche non hanno reagito come hanno reagito, ma soprattutto i giovani, perché l'unità di Zagabria era cresciuta, era esplosa dopo il 1905, nel senso che un aumento costante di studenti che porta ovviamente alle tensioni. E questo Luka Jukic, che era un bosniaco, aveva sparato contro il plenipotenziario, aveva ucciso l'autista, credo, aveva sbagliato la persona proprio per poco. Quindi c'è stato il precedente di un attentato. Gli attentati, del resto, mi dirai, Carlo, tu sai bene che era una cosa diffusa, ma da queste parti no, era una cosa abbastanza eccezionale. Mi dirai, hanno ammazzato Obrenovic, ma quello era un gruppo di ufficiali che, ecco, quel filone, adesso attenti, tre filoni convergono tutti verso questo 28 giugno. Un filone è questo dello studente che spara, il precedente dell'11. Poi un altro episodio di minore intensità, ma comunque di un attentato c'è stato nel 13, e questo sarebbe il terzo attentato. Jukic spara contro questo plenipotenziario, Zuvaj si chiamava, era un croato del resto, dopo che hanno fatto un mitico viaggio a Belgrado nel 1911. Attenti, siamo nell'autunno del 1911, l'Italia stava combattendo in Libia e tutti seguivano con grande fervore perché una potenza, questo è vero, non era una superpotenza, però era considerato un paese autorevole, l'Italia, aveva osato attaccare l'impero ottomano. Chi osava attaccare l'impero ottomano era una cosa scontata, lo sapevano tutti, sarebbe stata l'inizio della fine, nel senso che se una potenza attaccava l'impero ottomano si apriva la questione d'Oriente, se si apriva la questione d'Oriente si apriva la questione del destino dei Balcani. E quindi c'è anche questo fatto, gli italiani combattono in Libia e lo studente si infervora, ma soprattutto c'era un mitico per la gioventù di loro, il viaggio oggi sembra incredibile, un treno pieno di studenti di tutte le estrazioni politiche jugoslavisti ma anche nazionalisti croati, un treno pieno di studenti era partito da Zagabria ed è andato a Belgrado. Belgrado era uno stato indipendente, Belgrado si trovava esattamente sul confine dello stato, cioè praticamente se qui il Bo è la sede del patriarcato di Serbia, l'Austria era lì dove c'è il comune, perché al di là del fiume Sava c'era l'Austria. Arrivati alla stazione, superato il confine, tutti si sono messi a piangere, a cantare l'inno serbo. C'era questo clima di predestinazione della liberazione degli slavi meridionali. Questo, e quindi Jukic spara dopo questi entusiasmi. Ed è l'inizio di una serie di attentati, il terzo del quale sarà quello di Gavrilo Princip, che è andato come è andato, io non voglio adesso discutere. Ci sono altri, secondo filone, quello degli ufficiali che ammazzano Alessandro Obrenović nel 1903, e cambia il destino della Serbia perché chiamano un Karađorđević, filo russo, uomo cresciuto all'Accademia Militare Francese, quindi uomo sicuro di sé, e i Karađorđević erano così, cioè insomma uno che non indietreggiava, infatti ha fatto anche tre guerre, ha fatto il vecchio Pietro Karađorđević, la prima e la seconda balcanica e la terza e la prima guerra mondiale, le ha fatte tutte senza batter ciglio, e quindi un nuovo andazzo diciamo a Belgrado, e il gruppo che sta dietro questo assassinio si chiama, lo chiamano Mano Nera, oppure Unione o Morte, cioè unificazione o unione, dipende, cioè unione di chi? Unione non degli jugoslavi, ma unione di tutti i serbi. Allora, cioè, ancora oggi si discute, anche una settimana fa sentivo una trasmissione alla radio serba o croata, stanno lì ancora a litigare chi ha armato la mano di Gavrilo Princip, no? Quindi un ufficiale di questa unione è morte. Il capo dell'organizzazione segreta, un corpo parallelo, un po' come Stay Behind, insomma, c'era in l'operazione, la Gladio, no? Insomma, all'interno dell'esercito, di cui non tutti dell'esercito serbo sapevano che esistevano, ma questi operavano, pare che avessero fatto passare le armi, ma che ci sia un legame stretto, cioè spara che poi noi interveniamo, e questo è stato dimostrato, che però le armi venissero da Belgrado, questo è certo, che lavorassero per due cose separate, uno perché era entusiasta di tutte quelle cose che ho spiegato e l'altro perché non si sa esattamente cosa volessero questi ufficiali, una terza guerra, no? Comunque non erano loro in fin dei conti che volevano una guerra, perché come dicevo sono andati a fare le vacanze i vertici, quindi era un gruppo bellicoso all'interno dei vertici serbi. E questo è un secondo filone. E come va a finire il filone della Mano Nera? Che il capo Dragutin Dimitrijević Apis, no, perché era un uomo apis, gigantesco, è stato processato e condannato a Corfù nel 1917 letteralmente è stato un capro espiatorio per eliminare questo filone pericoloso all'interno della gerarchia militare serba, che voleva la creazione di una grande Serbia. Quindi eliminato Apis, a quel punto lì il governo in esilio serbo, che era in esilio a Corfù perché la Serbia è stata schiacciata nel 15, si era, come dire, lavate le mani, a questo punto siamo puliti e possiamo trattare per creare una Jugoslavia con il comitato jugoslavo, che era un comitato di intellettuali tra cui Meštrović, attivo tra l'Italia e anche la Gran Bretagna. Ecco, questo filone finisce della Grande Serbia, però è interessante notare che il filone della Grande Serbia tocca il filone jugoslavista. Terzo elemento che converge, secondo me, è quello decisivo in questo giugno del 14, ma converge non nel giugno, ma converge in quel luglio, cioè luglio è l'inizio della guerra, ed è la politica degli ultimatum da parte di Vienna nei confronti della Serbia. Allora la Serbia si entra in guerra perché alla Serbia viene consegnato un ultimatum, quello del luglio, è abbastanza noto, in soldoni: voi avete partecipato a questo orribile omicidio, noi rivendichiamo il diritto di mandare le nostre persone, la nostra polizia, a fare indagini nel vostro paese. Quindi lesa sovranità, al che né il re né il primo ministro Nikola Pašić dicono no, a questo punto ci sacrifichiamo, ci avevano i cannoni a 20 metri e si sono ritirati a Niš ed è scoppiata la guerra, che doveva essere la terza guerra balcanica ed è diventata la prima guerra mondiale. Questo ultimatum, e spesso tutti lo studiamo dai manuali o dai libri più accorti, non era il primo ultimatum, era il terzo ultimatum, che nuovamente il numero 3, che era stato consegnato alla Serbia. Un primo ultimatum alla Serbia era stato mandato un anno e qualche mese prima, nella primavera, nell'aprile del 1913. Allora, la prima guerra balcanica è finita ai primi di dicembre, a Londra dalla fine dai giorni di Natale del 12 si sono raccolte tutte le diplomazie per uscirne fuori, ma erano rimaste delle enclave non ancora conquistate. Una è Adrianopoli, e dirne, dove c'erano i bulgari e poi i serbi. E lì c'era il Marinetti che seguiva la cosa, tant'è che ha scritto il poema Zang Tumb Tumb, che è l'attacco bulgaro contro Adrianopoli. Questo è il primo aereo che vola, che butta la bomba. Poi c'era Giannina, dove c'era, che è una città su un'isola dentro un lago, e c'era un aiuto da parte degli albanesi, che erano contro l'impero ottomano, ma quando hanno visto arrivare i serbi e i greci hanno detto caspita, dobbiamo aiutare i turchi, se no siamo finiti. E lì c'erano i greci che non riuscivano a prendere questa città, e tra cui c'era Ricciotti Garibaldi era lì che assediava, era tra con le truppe greche, che il figlio di Garibaldi, che faceva l'ultima battaglia del risorgimento e il risorgimento greco. E poi c'era la terza città. Allora Adrianopoli e Gioannina verranno espugnate, la terza è Scutari, piccola città a nord dell'Albania, e lì i montenegrini hanno speso tutte le forze con un impressionante bilancio di morti, e non riuscivano a prendere Scutari. Il re Nicola era avvilito. Allora arrivano i serbi, che erano lì nelle vicinanze perché avevano conquistato il Kosovo, il Sanjacato, e con i serbi appresso Scutari doveva cadere. Ma se cadeva Scutari si creava un ridimensionamento del Montenegro, e l'Austria non voleva questo, e soprattutto non voleva privare la nascente Albania, voluta dall'Austria e dall'Italia, non voleva che questa Albania fosse senza Scutari, e quindi hanno dato il primo ultimatum ai serbi: ritiratevi, perché ormai si erano posizionati, altrimenti vi distruggiamo. Avevano mandato non so quante divisioni sul confine, sul fiume Drina, tra la Bosnia e la Serbia. E la Serbia, che era sotto protettorato della Russia, e la Russia ha detto no, senti, evitiamo, parlo così d'osteria, ma comunque evitiamo il conflitto, e quindi hanno chinato la testa. Questo era il primo ultimatum. Secondo ultimatum, ottobre del 1913, le truppe serbe si trovano sempre a Tirana, sono metà Albania e sotto controllo serbo, ma a Firenze stavano decidendo come far partire questa Albania come regno, eccetera. E si sa che i serbi non si ritirano, quindi secondo ultimatum a Belgrado, nuovamente abbastanza violento, ritiratevi, altrimenti vi dichiariamo la guerra. E quindi per la seconda volta i serbi hanno dovuto mandare giù e ritirarsi. Terzo ultimatum è quello dell'UE. A questo punto non era solo una questione serba, ma era una questione anche della Russia. Cioè, perché ogni volta era una situazione, come dire, di disagio evidente per la diplomazia russa. La terza volta hanno detto no. E mi viene in questo momento una barzelletta in mente montenegrina, che va un montenegrino con sua moglie e c'ha un mulo, e il mulo cade stanco e il montenegrino gli dice: questa è la prima volta che cadi. Poi il mulo si rialza e va avanti, e cade di nuovo, e il montenegrino gli dice: mulo, questa è la seconda volta che cadi. Si rialza, va avanti, e cade la terza volta, e prende la pistola e ammazza il mulo, no? E c'è la moglie e dice: ma senti, ma perché l'hai ammazzato? Adesso siamo senza un mulo. E il montenegrino risponde alla moglie: moglie, questa è la prima volta che chiedi. No. Quindi la terza è una barzelletta balcanica nel vero senso della parola.
Un po' sanguigna.
Sì. 1900, ecco, quindi le fatalità, insomma, in sostanza, in verità sappiamo. La volontà per conquistare la Serbia c'era, e c'era soprattutto quello che vi dicevo prima, l'idea che si potesse fare velocemente, che la guerra, perché anche la seconda guerra balcanica, cioè la distruzione della Bulgaria, era durata ancora meno di 30 giorni, 35 giorni, un paese distrutto, completamente occupato da tutti nel giro di 30, quindi perché no? Le guerre in Europa siano state dimenticate, l'ultimo conflitto era quello appunto del 75-78, ma era circoscritto ai Balcani, prima ancora quello del 70, Francia e Germania, basta. Quindi erano passati troppi anni e soprattutto c'era la convinzione che la velocità, che la tecnologia, che la modernità avrebbero fatto la differenza. E adesso torno al 1900. Vi risparmio, non parlo della differenza, mi parlo dell'altra Sarajevo. Nuovamente, cosa c'è in comune tra le due cose? Ecco, c'è in comune l'idea che la violenza valesse la pena, no? Che l'intervento armato abbia un senso, che qualcuno verrà, che qualcuno altro deciderà, che certe cose non verranno mai fatte, come difatti tutti questi cervelloni militari, che erano affidabili quanto i nostri economisti prima del 2008, no? Quindi hanno sbagliato in pieno. Erano dei signori stratitolati, pagati per fare tutti i calcoli, hanno fatto 1000 war games, no? 1000 di questi giochi di guerra li hanno fatti, eppure hanno sbagliato in pieno. E sono finiti nella carneficina. Così è successo nel 1991. Questa è un po' l'idea, perché ovviamente ci sono, adesso non faccio qua un'altra lezione sulle guerre jugoslave, però volevo arrivare al senso di tutto questo. Sarajevo, sì, e poi volentieri magari le domande. Come avete capito, è una lezione che apre alla riflessione. Avevo esordito dicendo che è una lezione di una disillusione. La disillusione è questa, insomma, le persone nel 91, in quella Jugoslavia che si stava disgregando, Qualcuno pensava non si spaccherà mai perché l'Europa non lo permetterà. Cioè qualcuno o chissà chi interverrà. No, quindi è impossibile che si arrivi alle armi. Qualcun altro, gli sono state fatte delle promesse concrete. Il governo americano ha detto al potere federale, così si chiamava, intervenite pure, noi vi copriamo, non lasciamo che la Jugoslavia si disintegri. Chi voleva andarsene via ha avuto garanzie da certi poteri, tra cui la Germania. Ovviamente non vi diamo nessun appoggio, la Germania è stata chiara, insomma, nessun appoggio, però l'appoggio morale ve lo diamo. Quindi come? Siete del centro Europa, quindi e con un ceto dirigente ormai inqualificabile. E all'epoca, vi devo dire, tutti, io ero appena laureato, tutti avevamo un'idea più positiva dei ceti dirigenti. Oggi nessuno, da nessuna parte in Europa, per nessun ceto dirigente ha un'idea positiva. Non è una questione dell'Italia, io seguo tutti i TG un po', è così, c'è una disillusione. E beh, all'epoca non c'era, la gente era convinta, i serbi credevano in Milosevic, i croati credevano in Tudjman e i musulmani credevano in Alija Izetbegović, il quale diceva, ci sono le registrazioni, sarebbe durerà, non può succedere, non può esserci un attimo di tensione, durerà qualche, poi si stabilizzerà e ci metteremo d'accordo. Intanto una parte già si armava operava nel senso di chi ha una pistola e prende il possesso di una stanza se la tiene, quindi non se ne va più via. Questo avveniva in quel 1991. Ma comunque c'era l'illusione che non poteva succedere, esattamente come nel 1914. Se non è proprio il 94. Il 94 ormai erano tutti disillusi. E poi in merito ci sono tutte le verità nazionali, no? Quindi c'è la verità, diciamo, croata, era inevitabile. Siamo stati sfruttati dagli ungheresi per centinaia di anni, siamo stati sfruttati dai veneziani, siamo stati sfruttati dai serbi, alla fine, benedetta ora, quindi siamo liberi. I serbi invece hanno avuto un grande, la loro versione è tanti sacrifici, tanti morti, alla fine poco. Insomma, la Serbia è landlocked, si dice in inglese, scusate questi termini, ma lo uso perché è bello. Cioè chiusa a chiave dentro la terra, e hanno combattuto per il mare sin dalla prima guerra balcanica, quindi un atroce risultato. Del resto, come la Bulgaria ha fatto una, due, tre, quattro guerre per la Macedonia, ancora non ce l'ha fatta. Adesso quasi quasi potrebbe moralmente prendersi la Macedonia, ma ha detto guarda, siamo pieni di crisi, ne abbiamo abbastanza, grazie, rimaniamo amici, costruite pure le statue di Alessandro Magno, alte 100 metri, fate pure la vostra ideologia macedone, ma noi abbiamo già dato, no? Come si dice. Ecco, quindi tutti hanno una loro verità, cioè i musulmani in sostanza tentano sempre di sopravvivere attraverso... il loro mondo è finito nel 1878, lo dicono apertamente, perché è così, cioè ed è un mondo, come quando vi parlavo delle foto che mi hanno impressionato della Russia zarista, un mondo che aveva il legittimo diritto di andare avanti come voleva. Noi non possiamo imporre ai paesi musulmani tutte le rivoluzioni che vogliamo, a un certo punto ognuno deve fare il percorso che deve fare, certo senza distruggere qualcun altro, ma quando si vedono queste foto di cos'era la Russia nel 1909 e questo mondo di Tolstoj, effettivamente quando lo vedo a colori è vero che era così, a leggere i romanzi. Così vale il discorso per il mondo musulmano. E quindi tutto il resto, dopo di quello, è stato un accomodamento, anche adesso è un accomodamento, un tentare di andare avanti portando avanti una storia specifica. E non c'è dialogo, perché anche da poco mi sono confrontato con gli storici delle tre parti, che per carità dialogano, ma gli storici devono raccontare la verità alla propria parte, e questa parte in genere ti dà anche lo stipendio, quindi questa parte non vuole che tu gli racconti quello che non vuole sentire. Quindi, e questa è un po' la situazione. E mi ha impressionato, e qui chiudo e lascio volentieri alle domande, mi ha impressionato l'intervento, mi sfugge il nome di un giornalista con un cognome così balcanico, ma no, sul Guardian un paio di settimane fa, e deve essere più o meno il mio coetaneo, e diceva: cari ucraini, noi l'abbiamo già passata questa qui, l'abbiamo passata, ci siamo giurati e spergiurati che nessuno sarebbe intervenuto, ci hanno detto che avremmo discusso ma che la cosa sarebbe durata poco. Abbiamo creduto nella comunità economica europea, non era ancora Unione Europea, avremmo detto la civiltà europea non avrebbe mai lasciato, dopo i Beatles e i Rolling Stones, no, che avvenisse un macello sul suolo europeo, eppure dopo qualche mese ci siamo trovati in un incubo che è durato 3 anni e che è stato decretato alla fine dall'intervento americano, altrimenti non ne sarebbero più usciti fuori. E leggere questo articolo che finisce con una frase, e alla fine abbiamo capito, noi bosniaci, no, che le bandiere sono solo dei tappeti che svolazzano al vento. C'è proprio la disillusione di... E questo è Sarajevo, questo è un uomo... nato a Sarajevo, no? C'è tutta una diaspora che contribuisce alle altrui letterature, c'è Alexander Hammond che viene considerato una promessa della letteratura americana perché se n'è andato via, e tanti altri così, e c'è questa diaspora degli abitanti di Sarajevo che è tutta ghettizzata, quindi da Sarajevo a Sarajevo, quindi da Sarajevo di punto di convergenza di trascendenze jugoslave, no? Una città ghettizzata come non era mai ghettizzata neanche nell'impero ottomano, dove erano divisi per mahale, cioè per quartieri, ognuno specializzato in attività economica e anche legato ad appartenenza confessionale o religiosa, e soprattutto c'è questa disillusione, questa delusione di qualsiasi... Io sono europeista, lo dico subito, per carità, non sono deluso e mi impegno a letteralmente a lottare per queste idee, però devo dire che questo è il risultato di un secolo di storia. Quindi Sarajevo cos'è? Sono i prezzi pagati, no? Per aver creduto, per essersi affidati ad altri. Ecco, basta, grazie.
Trova i nostri podcast su iTunes U e ascoltaci ovunque. Radio 2.it. We play different and everywhere.